Sì, grazie Marco per l'introduzione. Bello adesso essere qui davanti, vedere la Chiesa così piena. Quando si è qui davanti a cantare e lodare il Signore, non si vede chi c'è, chi arriva, chi è entrato, magari chi si è aggiunto all'ultimo. Ma è anche bello, una cosa che a me piace molto personalmente star davanti, perché mi concentro unicamente sul lodare il Signore, sul passare del tempo con Lui, sull'essere riempito dalla Sua presenza. E spero, mi auguro che anche tu l'abbia potuto fare, che anche tu adesso sia pieno della presenza del Signore, sia pronto ad ascoltare quello che Lui vuole comunicarci questa mattina tramite la Sua parola. Stiamo procedendo nella nostra serie di prediche sul tema dell'anno essere pronti per il ritorno di Cristo, e l'abbiamo fatto trattando la prima e la seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Siamo adesso al capitolo 2 della seconda lettera ai Tessalonicesi, quindi leggeremo oggi il capitolo 2, versetti da 1 a 12, e oggi vi parlerò di ciò che deve avvenire prima del ritorno di Cristo. Questo è un capitolo molto complesso, molto oscuro e difficile anche da comprendere, ed è così che sin dall'inizio della storia della Chiesa i credenti sono stati spesso presi da un certo entusiasmo apocalittico, così lo chiamo io, no? Il desiderio di capire quando tornerà Cristo, cosa succederà quando Lui tornerà, quando finirà questo mondo, quando tutto questo accadrà, tutto quello che anche Gesù aveva già predetto. Infatti leggiamo molte cose, no? Gli ultimi capitoli dei Vangeli, dove Gesù parla ai suoi discepoli di quello che accadrà, o anche varie lettere dell'Apostolo Paolo che si riferiscono proprio a tutto quello che succederà negli ultimi tempi, ed è affascinante, per non parlare del libro dell'Apocalisse, che contiene così tante immagini interessanti e difficili da comprendere di quello che potrebbe succedere. E tutto questo è molto affascinante, molto affascinante. E nei secoli sono nate molte speculazioni. La gente si chiedeva: ma cosa succederà esattamente? Cosa potrebbe, cosa dovrebbe succedere di concreto? E in parte di queste speculazioni sono proprio basate su questo capitolo della seconda lettera ai Tessalonicesi. Il problema è che questo capitolo è forse uno dei più difficili da comprendere da tutte le lettere che Paolo ha scritto, perché contiene alcune cose che noi non comprendiamo a fondo, ma che evidentemente i Tessalonicesi già conoscevano. Sappiamo che Paolo ha insegnato là per 3 mesi, quindi aveva insegnato loro parecchie cose alle quali lui fa riferimento ora nelle sue lettere. Parla ad esempio in questo capitolo di apostasia, parla di un uomo del peccato che trarrà beneficio da questa apostasia e di qualcuno o qualcosa che per il momento lo trattiene. Allora, se solo potessimo avere le registrazioni del culto o degli insegnamenti che Paolo ha dato ai Tessalonicesi, sarebbe tutto molto più semplice. Potremmo riascoltarcele e dire: ah, ecco, è di questo che sta parlando, ah, ecco, a questo che si sta riferendo. Evidentemente parla di argomenti che loro conoscevano, già trattati, ma che adesso sta approfondendo. Quindi, anche se non sarà semplice comprendere tutto nel dettaglio, io credo che avremo comunque sufficienti risposte oggi dalla parola di Dio per essere incoraggiati e per essere confortati, edificati dalle parole di Paolo. Quindi iniziamo a leggere questo capitolo 2, iniziando dai primi 4 versetti. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio od oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Allora, uno dei problemi principali per i Tessalonicesi erano i falsi insegnamenti. Effettivamente c'era gente che portava loro falsi insegnamenti che li aveva sviati, e in parte questi falsi insegnamenti erano anche stati venduti come se venissero da Paolo stesso. La gente diceva: guardate, questo è quello che ha detto l'apostolo Paolo, mentre in realtà non era così. E questi falsi insegnamenti spinsero i credenti a credere che il giorno del Signore fosse già presente. Quindi, in altre parole, temevano che Gesù potesse essere in un qualche modo già tornato di nascosto, che loro non se ne fossero accorti o che in un qualche modo li avesse dimenticati. E Paolo li esorta quindi a non lasciarsi sconvolgere la mente, a non essere turbati e a non farsi ingannare. E come fa Paolo a rassicurarli? Paolo li aiuta ricordando loro la verità. Lo fa ricordando loro la verità. E qual è la verità? La verità è che alcune cose devono avvenire, che Cristo non è ancora tornato, perché prima di questo devono avvenire alcune cose. E le cose che devono avvenire sono due, secondo Paolo. La prima è l'apostasia e la seconda è la manifestazione dell'uomo del peccato, che poi Paolo in seguito descriverà come l'anticristo per eccellenza. Ora, già Gesù avvertì i suoi discepoli, no? Dicendo: attenzione, che tutto questo sarebbe accaduto. Infatti nel Vangelo di Matteo capitolo 24 leggiamo che allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ora, in parte tutto questo già sta avvenendo. Beh, basta guardarci attorno a quello che sta succedendo nel mondo e vedere come l'odio sta crescendo, in particolar modo attualmente. Vediamo l'odio, ad esempio, nei confronti di Israele, come sta aumentando a dismisura, tutto questo antisemitismo che si sta mostrando anche qui nella nostra nazione. Tante persone che arrivano a odiare Israele. Come si può odiare qualcuno? Ma Gesù lo dice: l'odio aumenterà, le persone si tradiranno e si odieranno a vicenda. O pensiamo a tutto quello che è l'incitazione all'odio. Tante persone, tanti popoli pensano che l'unica soluzione sia quella di eliminare dalla faccia della terra la nazione di Israele. O come è facile lasciarci ingannare da quello che sentiamo nei media a riguardo su questa tematica, come possiamo arrivare a schierarci totalmente da una parte piuttosto che dall'altra parte. C'è molta confusione nella testa delle persone. Ma questo non è che l'inizio. Questo non è che l'inizio. Prima del ritorno di Cristo ci sarà un crescendo di apostasia. Ci sarà un crescendo di iniquità nel mondo. Quindi l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. E con questo sta dicendo esattamente che ci sarà un crescendo di peccato, di iniquità, e che l'amore di uni verso gli altri, verso Dio, diminuirà. E questo a che cosa ci porterà? Ci porterà a un'apostasia mai vista prima. Questa c'è sempre stata nella storia della Chiesa, ma ci sarà un'apostasia mai vista prima e ci sarà una manifestazione del peccato, dell'iniquità, quando verrà l'anticristo, mai vista prima, quando arriverà lui, l'anticristo, l'incarnazione del male per eccellenza, l'incarnazione del peccato. Ora, il termine apostasia indica un abbandono della fede che colpirà il mondo intero. Ci sarà un abbandono della fede che coinvolgerà tutto il mondo, anche la Chiesa. Ci sarà una ribellione generalizzata del mondo contro Dio, e questo coinvolgerà anche la Chiesa. Anche molte persone che fino a quel momento avranno seguito in un qualche modo Gesù Cristo religiosamente, ma senza che la verità per la parola di Dio abbia toccato e trasformato veramente il loro cuore, in quel giorno saranno sviati, saranno ingannati da questo aumento dell'iniquità, dall'anticristo. Infatti, non per niente Gesù Cristo afferma poi nel versetto 13, nel capitolo 24 di Matteo, che chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. La maggioranza delle persone negli ultimi tempi che cosa farà? La maggioranza delle persone seguirà colui che Paolo chiama l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario. Ma chi sarà? Se lo sapessimo, sarebbe facile avere nome, cognome, data, giorno in quando lui verrà, così, no? Potremmo prepararci bene, no? Ma non lo sappiamo, non sappiamo tutto questo. Innanzitutto una cosa però la sappiamo, noi sappiamo che sarà un uomo, Paolo parla chiaramente di un uomo della perdizione, quindi non sarà un angelo caduto, non sarà un demone, sarà un essere umano. E poi abbiamo anche la descrizione, ovvero uomo del peccato, e questo indica che la sua natura sarà caratterizzata da iniquità, da impietà, da peccato. Questa sarà pienamente la sua natura, sarà solo questo, che sarà un uomo senza legge e che si ergerà al di sopra della legge. E di conseguenza questa sua natura lo porterà ad essere chiamato, come dice Paolo, figlio della perdizione. Ovvero un uomo destinato a rovina eterna a causa della sua natura. Ed è interessante che esattamente queste stesse parole, figlio della perdizione, sono utilizzate da Gesù stesso in Giovanni 17 per descrivere una persona che gli era stata molto vicina per i 3 anni della sua vita, ovvero Giuda. Giuda Iscariota, che tradì Gesù, è chiamato figlio della perdizione. Nella storia, da quando Gesù è morto fino ad oggi, molti hanno seguito le orme di Giuda. Molte persone si sono ribellate a Dio, si sono opposte a Gesù Cristo, alla legge di Dio, e hanno tentato di ergersi al di sopra di Dio, al di sopra della legge di Dio. Ma qui leggiamo che un giorno arriverà un uomo, una persona, che li supererà tutti. Che si innalzerà veramente al di sopra di Dio, si autoproclamerà Dio anche all'interno della Chiesa e ci sarà chi lo seguirà. E qual è la strategia di Paolo per affrontare il turbamento dei Tessalonicesi? Quale strategia segue per calmare le loro menti turbate? È semplice. Paolo, dopo aver riflettuto attentamente sul tipo di inganno che si stava facendo strada nelle loro menti, che cosa fece? Mostrò loro la verità biblica che portò luce nel problema. E questa è la soluzione che dobbiamo applicare sempre anche noi nella nostra vita. Questo approccio è fondamentale anche per noi ogni volta che ci troviamo ad affrontare delle questioni che ci turbano. Dei problemi, delle difficoltà, delle sfide alle quali non troviamo risposta, delle situazioni che ci portano a dubitare, che turbano la nostra mente, che ci confondono, quello che dobbiamo fare è tornare alla verità, cercare una risposta nella parola di Dio, rivolgerci a Dio e chiedere: Signore, qual è la tua risposta in mezzo a tutto questo caos? Che cosa hai da dire tu in mezzo a tutto quello che sta succedendo nel mondo? Che cosa hai da dire tu nella mia vita, in quello che sta succedendo adesso nella mia vita, nel mio turbamento, nelle mie difficoltà, nelle mie sfide? Quando la nostra mente è presa d'assalto da mille pensieri e noi non sappiamo più da che parte voltarci, ricordiamoci di chiedere innanzitutto a Dio cosa ne pensa e di cercare le soluzioni che Dio ci propone nella sua parola. Prendo solo brevemente l'esempio di quello che sta accadendo adesso nel Medio Oriente. Che cosa ci dice di fare la parola di Dio? La parola di Dio ci dice: pregate per la pace di Gerusalemme. È una cosa. Un'altra cosa che ci dice è: impegnatevi per la pace. Adoperatevi per la pace. O anche: adoperatevi affinché ogni persona possa sentire il messaggio del Vangelo. Perché è questo alla fine che serve al mondo. Sia tutti i popoli che credono che sia giusto annientare Israele, sia i politici che guidano questo popolo di Israele, questa nazione di Israele, ciò di cui hanno bisogno è solo una cosa, ovvero è riconoscere Gesù Cristo come Messia. È di questo che tutto il mondo ha bisogno, riconoscere che Cristo è il Messia. Quindi per questo noi possiamo pregare. È solo questo che porta alla pace, quando le persone riconoscono in Cristo il Messia e allora riconoscono che è necessario deporre le armi, che è necessario amare il prossimo e non odiare il proprio nemico. È questo che noi dobbiamo fare, pregare per la pace interiore nei cuori delle persone. E solo questo potrà portare a una pace esteriore. Ora, perché facciamo così fatica? È semplice, no? La soluzione è molto semplice, ma perché facciamo così fatica? A volte ci rendiamo conto che ci ritroviamo a combattere con tanti pensieri, con tanti turbamenti, con tante cose che ci portano lontano da tutto questo? Perché ci scordiamo di rivolgerci a Dio nel mezzo dei nostri problemi? Perché ci scordiamo di andare alla parola di Dio e chiedere qual è la soluzione per i nostri problemi? E nei prossimi versetti troviamo un indizio che ci aiuta a capire come mai facciamo così tanta fatica a ricercare Dio nei nostri problemi. Quindi leggiamo ciò che continua a dire Paolo nei versetti da 5 a 8. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ecco, vedete? Paolo si riferisce a quello che aveva già insegnato, quindi noi non lo sappiamo. E dice: ora voi sapete. Loro lo sapevano, no? Noi non lo sappiamo, loro lo sapevano. Voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto. Soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Qui Paolo ci spiega qualcosa di molto importante, ovvero che già ora nel mondo agisce il mistero dell'impietà. Questo è qualcosa che non dobbiamo scordare. Già ora nel mondo agisce il mistero dell'impietà. Che cos'è questo mistero dell'impietà? Sempre quando nella parola di Dio troviamo la parola mistero, questo termine indica qualcosa che fino a quel momento era nascosto alla conoscenza umana, ma che poi ci è stata rivelata da Dio. E questo è qualcosa che Dio ci ha rivelato, ovvero che sin da quando Adamo ed Eva furono ingannati per la prima volta nel giardino dell'Eden, il peccato è entrato nel mondo e ha iniziato a operare nel mondo, ha iniziato a operare nei nostri cuori, a cercare di portarci lontano dalla parola di Dio, lontano dalla volontà di Dio, a portarci a fare le cose che non vuole Dio. E anche se il giorno in cui l'Anticristo si rivelerà per sedurre il mondo non è ancora arrivato, la verità è che già ora Satana sta agendo dietro le quinte per sedurre il mondo e la Chiesa. E questo è avvenuto sin dal primo momento quando Satana ha tentato Adamo ed Eva. Sin da quel giorno Satana sta agendo dietro le quinte per sedurre il mondo e la Chiesa. Di questo dobbiamo esserne consapevoli. Anche noi non siamo immuni a questo. Anche Satana, anche noi cercherà Satana di ingannarci, di coinvolgerci nei suoi piani, di farci cadere nel tranello del peccato. Dobbiamo stare molto attenti a questo. Nella sua astutezza, che cosa fa il nemico, Satana? Nella sua astutezza può arrivare a farci credere, ad esempio, che Dio non si interessa più di noi, può farti credere che nella tua situazione attuale nella quale ti trovi, Dio non sia interessato a te. E ti dirà, ma prendi in mano da solo la tua vita, Dio non ha tempo per occuparsi di te in questo momento. Cioè, ha cose molto più importanti da fare che prendersi cura di te in questo momento. Oppure ti dirà che se non ti aiuti te stesso, nessuno ti aiuterà, men che meno Dio. E soprattutto cercherà di farci credere che l'amore e il sostegno di Dio per noi nella nostra vita non sono sufficienti e che quindi dobbiamo cercare aiuto altrove, in noi stessi, nelle nostre capacità, in altre persone che ne sanno più di noi, ma non in Dio. Il peccato, quando è entrato nel mondo, non ha solamente distrutto il nostro rapporto con Dio, ci ha anche portati ad avere un'immagine distorta di noi stessi, a non poterci più fidare di noi stessi e dei nostri sentimenti, perché ci ingannano, ci portano a seguire quello che vuole il nemico e non quello che vuole Dio. Ci ha portato anche ad avere paura della reazione degli altri nella nostra vita, a temere che cosa potrebbe dire il mio prossimo su di me, cosa potrebbe pensare di me, arrivando così a rovinare anche il nostro rapporto gli uni con gli altri. E per questo, man mano che questa iniquità va ad aumentare, man mano che Satana agisce con più potenza dietro le quinte, dice, l'amore dei più si raffredderà, gli uni verso gli altri. Quindi di questo dobbiamo essere consapevoli. Se senti che l'amore che tu hai per il tuo prossimo, per la Chiesa, per i tuoi fratelli, sta diminuendo dentro di te, allora lotta contro di questo. Chiede al Signore di riempirti, perché in Cristo, tramite lo Spirito Santo, nel nostro cuore è stato riversato l'amore di Dio. Quindi possiamo sempre di nuovo chiedere, Signore, riempimi nuovamente del tuo amore. Non permettere che il tuo amore nel mio cuore si raffreddi nei confronti dei miei fratelli, delle altre persone, e nemmeno nei confronti dei miei nemici. Tutto questo, quello che sta cercando di fare Satana dietro le quinte, è seminare un clima di sfiducia e di diffidenza tra di noi, nella nostra vita, nelle nostre relazioni. Ed è proprio per questo motivo che noi siamo inclini a lasciarci sconvolgere e turbare da ciò che accade attorno a noi. Per questo che tutte le notizie che ci giungono ci turbano così tanto. Per questo noi scordiamo di attenerci alle indicazioni di Dio nella sua parola. Per questo ci dimentichiamo di rivolgerci a Lui come nostra fonte di saggezza. Per questo ci lasciamo ingannare così facilmente da Satana. Paolo ci ricorda però che alla fine dei tempi questa impietà aumenterà a dismisura e senza freni. E questo avverrà quando l'Anticristo sarà manifestato. Ora, è vero che osservando quello che sta già accadendo adesso nel mondo, è difficile immaginarsi che l'odio e le guerre e tutto quanto possano aumentare ancora di più. Dice, ma è possibile che tutto possa ancora peggiorare? Ma è quello che ci dice la parola di Dio. Fino alla fine, fin quando Cristo tornerà, le cose peggioreranno. Quello che abbiamo visto finora non è niente in confronto a quello che deve ancora avvenire prima del ritorno di Cristo. Ma in tutto questo, anche se sappiamo che le cose peggioreranno, non dobbiamo dimenticare una cosa. Ovvero, come dice Paolo, c'è qualcuno o qualcosa che per ora trattiene l'agire di Satana nel mondo. E quindi trattiene anche il diffondersi dell'impietà. Ma di chi o di che cosa si tratta? E anche qui, se solo avessimo le registrazioni degli insegnamenti di Paolo, sarebbe tutto molto più semplice. Infatti, se leggete attentamente questo passaggio, prima Paolo ci parla di ciò che lo trattiene, quindi come se si trattasse di qualcosa. E poi dice chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo, come se si trattasse di qualcuno, di una persona. Quindi non capiamo, ma è qualcosa, è qualcuno. Quindi se solo sapessimo ciò che Paolo ha insegnato ai Tessalonicesi, sarebbe tutto molto più semplice. Il problema è che nel corso della storia della Chiesa sono state sollevate molte ipotesi riguardo a questo qualcuno, qualcosa, a chi potrebbe essere questa cosa, che cosa potrebbe essere. non vorrei entrare adesso nei dettagli perché ci porterebbe troppo, troppo lontani, ma una cosa è certa, ovvero che in tutto quello che sta succedendo nel mondo, in tutto quello che succederà, una cosa è certa, ovvero che questo qualcosa o questo qualcuno al momento ancora sta facendo esattamente ciò che Dio gli sta chiedendo, ovvero trattenere questa impietà. E questa impietà dilagherà solo a suo tempo, quando Dio lo ha previsto. Quando sarà il momento, tutto questo avverrà, prima no. E questo è il messaggio di speranza e di conforto che Paolo voleva trasmettere ai Tessalonicesi e che vuole trasmettere anche noi. Questa è la cosa importante che noi prendiamo da questo capitolo, ovvero che in tutti gli eventi angosciosi che si abbattono sulla Chiesa, che si abbatteranno ancora sulla Chiesa, una cosa la dobbiamo tenere in mente, ovvero che Dio è sovrano, Dio è onnipotente. Dio è sovrano su ogni cosa che avviene nella tua vita, nel mondo. Nulla accade al di fuori del controllo di Dio. E anche quando le cose sembreranno andare al peggio per la Chiesa, no? Quando ci ritroveremo a dire, ah Signore, ma chi ci salverà? Quando saremo perseguitati, quando dovremo nasconderci, quando non potremo più incontrarci così pubblicamente, ovvero quando sarà manifestato l'Empio, beh, alla fine cosa avverrà? Gesù non ci lascerà soffrire in eterno. Avverrà che Gesù apparirà e lo annienterà senza sforzo alcuno. Così, in un attimo, con una parola, arriverà e lo annienterà e metterà fine a tutta la sofferenza. I Tessalonicesi avevano dimenticato che è Dio a controllare ogni cosa. E io ti supplico, non commettere lo stesso errore nella tua vita. Non commettere questo errore di dimenticare che Dio controlla ogni situazione della tua vita, ogni difficoltà, ogni sfida che tu stai affrontando a livello fisico, a livello spirituale, a livello relazionale, qualsiasi cosa è sotto il controllo di Dio. Non dimenticare, Dio è sempre sovrano, qualsiasi cosa accada nel mondo. E così Paolo conclude questo capitolo con gli ultimi versetti, dandoci un antidoto per non cadere nell'inganno del diavolo. E lui dice nei versetti da 9 a 12, la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono, attenti, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore, perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Quindi quando l'anticristo apparirà, lui userà tutti i poteri soprannaturali che Satana gli concederà per allontanare ogni persona che lui riuscirà ad allontanare da Dio. Lui ci proverà con tutti, farà segni, prodigi, opere potenti. Veramente la gente arriverà a dire, ma questo deve essere il Messia. Non è possibile. Tutte queste cose che sta facendo, deve essere lui, ma questo è solo un inganno. Quindi cercherà di allontanare ogni persona da Dio e di autoproclamarsi Dio. Ma ciò che per noi è ancora più importante da capire adesso, da sapere, è ciò che Paolo scrive alla fine del versetto 12. Ovvero che la ragione per la quale molti cadranno nell'inganno dell'anticristo sarà cosa? Che non avranno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità. Questo è il grande problema, questo è il vero problema del quale dobbiamo preoccuparci, non di sapere esattamente chi sarà l'anticristo, quando verrà l'anticristo o che cosa o chi è che lo trattiene al momento. Queste sono tutte speculazioni al momento inutili per noi, ma ciò che, di cui noi dobbiamo preoccuparci sinceramente è di aprire il cuore all'amore della verità per essere salvati. Questo è ciò di cui dobbiamo preoccuparci. Quindi l'antidoto per non cadere nell'inganno degli ultimi tempi consiste nel dedicare tutte le nostre forze a trovare piacere in Dio più che in qualunque altra cosa. A trovare piacere in Dio più che in qualunque altra cosa. Nel versetto 10 Paolo afferma che le persone si faranno ingannare e periranno perché non hanno aperto il loro cuore all'amore della verità per essere salvati. E ciò che l'apostolo Paolo sottolinea è che il giorno del Signore non è ancora arrivato. Noi siamo ancora nel tempo della grazia, nel tempo in cui possiamo aprire il nostro cuore alla verità, possiamo aprire gli occhi e credere nella verità di Dio. Quando Cristo morì in croce, in quel momento, quello è stato il momento in cui Lui ha compiuto tutto il necessario per riportarci in comunione con il Padre. La nostra responsabilità consiste nell'accettare l'offerta che Dio ci fa. Quindi non temere la verità che Dio potrebbe rivelarti. Forse al momento non stai così ricercando la verità di Dio nella tua vita. Forse in parte anche perché temi questa verità. Temi che magari se Dio ti rivelasse certe verità nella tua vita che potrebbero essere anche scomode. Che forse dovresti cambiare alcune cose nella tua vita, alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti, forse dovresti abbandonare alcuni peccati, alcune cose, forse dovresti fare dei passi verso qualcuno che non vuoi fare. Ma non temere la verità di Dio nella tua vita. Ne vale assolutamente la pena, anche se sarai costretto a dover prendere delle decisioni drastiche nella tua vita. Noi tutti abbiamo molti motivi per essere turbati e sconvolti nella nostra vita. E a volte, purtroppo, ci lasciamo anche ingannare da Satana. A volte facciamo delle cose che non vorremmo, ci lasciamo ingannare dai nostri sentimenti, o magari siamo attratti dal nostro peccato preferito, tra virgolette. Ma la potenza che ha permesso a Cristo di sconfiggere la morte e il peccato alla croce e che ora trattiene il male è a tua disposizione. Devi solo afferrarla, devi solo andare da Dio e chiedergli la forza per riuscirci. Gesù ti invita a rivolgerti a Lui prima di agire, a cercare risposte nella Sua parola e non nel mondo. Dio vuole che tu gli porti le tue aspettative, le tue frustrazioni, i tuoi desideri, le tue paure, tutto ciò che ti turba nella tua vita e che comprendi che puoi trovare profonda soddisfazione unicamente ricercando la tua gioia in Dio. Perché, come dice il Salmo 16, gioia, sazietà e delizie in eterno possono essere trovate solo in Dio. Il Salmo dice, tu mi insegni la via della vita. Vi sono gioie e sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Quindi con queste sue parole, nel capitolo 2 della seconda lettera ai Tessalonicesi, l'apostolo Paolo ci sta sfidando ognuno di noi a chiederci a che punto ci troviamo. Dove ti trovi in questo momento della tua vita? Ti stai lasciando turbare, confondere la mente da tutto quello che succede attorno a te? Oppure sei convinto di guardare unicamente a Cristo come fonte della tua salvezza e della tua sicurezza nella vita? I Tessalonicesi erano sconvolti e turbati perché non stavano più ricercando la loro gioia unicamente in Dio. E tu a che punto ti trovi nella tua vita? Hai arreso totalmente la tua vita a Cristo? Gli appartieni in tutto e per tutto? È veramente Lui a gestire tutta la tua vita, è Lui a gestire ogni aspetto della tua vita. Ascolti ancora le sue parole nella tua vita, lo ami e lo segui con tutto il tuo cuore. Beh, se non è così, o se forse ti rendi conto, ed è ben possibile, che negli ultimi tempi hai dedicato più tempo ad altre cose che a seguire Gesù, allora non è ancora troppo tardi. Come ho detto, siamo ancora nel tempo della grazia, questo è il momento in cui tu puoi decidere di seguire nuovamente Cristo con piena convinzione, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente. Questo è il momento per prendere una decisione di aprire, forse nuovamente, il tuo cuore alla verità per essere salvato. Amen.